Grazie mille. Io mi corre l'obbligo naturalmente di ringraziare le organizzatrici di queste giornate così interessanti, interessanti in particolare per me perché mi consentono di tornare a vecchi interessi di ricerca che mi sono molto cari, quindi ovviamente grato per questo invito. Vorrei iniziare con una citazione che può apparire estravagante, ma che poi spero di, a cui spero di dare un senso più chiaro nel corso del paper. La biblioteca del re che Louis-Sébastien Mercier immagina di visitare nel sogno utopico narrato nell'anno 2440 ha perduto il carattere virtualmente universalistico proprio dei luoghi di conservazione del sapere del XVIII secolo. Invece di una grande sala, un piccolo studiolo, pochi libri ordinatamente disposti all'interno di armadi tutt'altro che numerosi, contengono ora tutte le conoscenze faticosamente elaborate dagli uomini nel corso del tempo. Il bibliotecario spiega: era necessario ricostruire l'edificio delle conoscenze umane, un progetto apparentemente infinito, ma non abbiamo fatto altro che scartare le cose superflue, sacrificando tutto ciò che non era, tutti gli autori che avevano seppellito i loro pensieri sotto un ammasso prodigioso di parole. Prima di bruciare, però, aggiunge, libri frivoli, inutili e dannosi, uomini saggi hanno distillato l'essenza di 1.000 volumi in folio, travasandola interamente in un piccolo indodicesimo, più o meno come fanno quei valenti chimici che estraggono la virtù delle piante, la concentrano in una fiala e ne gettano le scorie. Il racconto di Mercier, su cui ha di recente richiamato l'attenzione Roger Chartier, dà rilievo ad alcune questioni centrali nella storia della cultura scritta della modernità. In primo luogo, l'idea della biblioteca come catalogo degli errori umani, un'idea che già Cornelio Agrippa all'inizio del Cinquecento aveva sottolineato. E secondariamente il problema dell'utilità pratica, ma anche della legittimità etica delle parole impiegate per comunicare quel sapere. Infine, la preoccupazione per l'incontrollabile proliferare di dati e nozioni e la conseguente percezione di quello che è stato chiamato il sovraccarico informativo della modernità, su cui le testimonianze sono innumerevoli, dalla sconsolata constatazione dell'incommensurabilità della vita rispetto alla moltitudine dei libri, espressa già da Vincent de Beauvais nel cuore del XIII secolo, fino allo sgomento leibniziano per l'orribile massa di libri che rischia di rendere il disordine, dice Leibniz, pressoché insormontabile. Anche dentro la comunità medica, l'insofferenza per l'eccessiva verbosità e la soverchia pesantezza retorica della comunicazione professionale, la cavillosità delle argomentazioni, la proliferazione delle dispute terminologiche, accompagna la riflessione sulla medicina lungo tutta l'età moderna e non risparmia nemmeno quello che è l'emblema stesso della medicina filosofica dell'Occidente, cioè l'opera di Claudio Galeno. È soprattutto a partire dal XVI secolo che la scrittura galenica, appena riscoperta nella sua versione originaria, comincia ad apparire inadeguata da un punto di vista formale e stilistico, quando cioè l'asianesimo di Galeno inizia ad apparire fortemente stridente con la rinnovata sensibilità stilistica dell'umanesimo europeo. Il problema principale però appare la scarsa fruibilità didattica delle sue opere, ovvero l'insufficiente chiarezza, l'eccessiva artificiosità retorica da cui sono viziate le sue opere, ne rendono arduo, quando non deleterio, l'utilizzo nella formazione degli studenti. Ripetizioni, incongruenze, scarsa coerenza interna concorrono alla determinazione di un giudizio fortemente negativo nei confronti di Galeno e tra le voci più severe in ambito medico, quella di Giovanni Argenterio, per il quale il tentativo di demolizione del sistema fisiologico di Galeno passa anche per una impietosa censura dei suoi modi di comunicazione. Oppure quella di Cardano, di Girolamo Cardano, che scorge nella verbosità galenica un eccessivo indulgere alla prolissità delle spiegazioni e ai lenocini formali, che impediscono l'appropriazione dei contenuti e gettano discredito sull'intera disciplina. ma anche chi si muove dentro il rigido perimetro dell'ortodossia galenica e che consacra la propria vita professionale alla disincrostazione del testo galenico, come ad esempio lo spagnolo Andrés de Laguna, che collabora con Dubois, collega studente di Vesalio a Parigi. Nell'Epitomes Galeni del 1553 deve riconoscere che Galeno ha trasmesso il proprio pensiero in modo confuso e prolisso. Mettervi ordine, eliminando il superfluo, è un atto necessario ai fini di una sua corretta comprensione. È necessario, in altre parole, conferire al testo una leggibilità che lo renda atto alla trasmissione delle conoscenze. È compito dei moderni, cioè attraverso un complesso processo di riscrittura, restituire il testo alla dimensione scientifica e utilitaristica che esso merita. La questione è particolarmente scottante nell'ambito dell'anatomia, dove anche i più strenui difensori di Galeno sono costretti ad ammettere che, soprattutto per quanto riguarda il corpus delle ricerche anatomiche, il testo di Galeno deve essere non solo restaurato, bensì manomesso, per poter tirar fuori, estraere, dicono le fonti, ciò che vi è celato, come sostiene appunto Johann Ginter, anche egli collega di Vesalio a Parigi e allievo di Dubois, in un celebre compendio anatomico che avrebbe dovuto, nelle sue intenzioni, favorire la diffusione della lezione galenica presso i novizi della disciplina. Parimenti, forse c'è un'immagine, vediamo. No, un po' più avanti. Parimenti, il medico e naturalista di Tubinga può restare qui, sì, grazie. Leonard Fuchs, nelle sue De Humani Corporis Fabrica Epitomes, spiega che Galeno, non in un unico libro, ma qua e là in molti libri e per lo più in modo prolisso, ha trasmesso la ratio della dissezione, il metodo della dissezione. In altre parole, dispersi e mescolati a materiali scarsamente significativi per la pratica anatomica, i dati galenici risultano difficilmente utilizzabili. Nel corso del Cinquecento, dunque, la medicina e l'anatomia sono chiamate a fare i conti con la necessità di reagire agli abusi retorici della tradizione attraverso l'adozione di nuove pratiche di scrittura tese a una semplificazione dei canali di trasmissione delle conoscenze antiche, che trovano nel compendio la forma in grado di restituire chiarezza al testo originario. Se le esigenze manifestate da celebri studiosi o meno noti compilatori di compendi possono essere sintetizzate nella comune volontà di coniugare semplicità e chiarezza, con un atto di riscrittura sincopata delle fonti, non è però univoco l'itinerario seguito per pervenirvi, cioè non tutte le strade conducono verso uno stesso stile di scrittura. Nella letteratura anatomica cinquecentesca tre quantomeno appaiono i tipi principali. Il primo tipo di compendio interpreta la propria fedeltà all'originale conservando nello stesso andamento argomentativo sequenziale, vale a dire presentando la materia secondo la tradizionale forma dell'esposizione lineare, come fa il citato testo di Fuchs, per esempio, o tanti altri testi di tanti altri compendi anatomici del Cinquecento. Un secondo tipo, invece, si preoccupa di accompagnare o di sostituire il registro discorsivo con una traduzione pittorico-figurativa dei materiali trasposti, nella convinzione che la rappresentazione iconografica giovi alla comprensione intuitiva dei nodi concettuali, come fanno, ad esempio, i tanti fogli volanti anatomici diffusi nell'Europa del Cinquecento, dove brevissimi testi descrittivi estrapolati da Galeno per la massima parte, anche nelle tabule Sex di Vesalio che sono state citate in questo convegno, questi brevissimi testi rimandano poi alla forza dell'immagine, che in qualche modo rappresenta un compendio del testo, per rievocare sinteticamente le conoscenze tratte dalle tradizionali autorità. Ma una terza via, infine, è rappresentata da quei compendi che optano per una restituzione che è simultaneamente visiva e verbale, ottenuta non mediante il semplice accostamento di testo e illustrazione, ma attraverso la rielaborazione grafica degli elementi ricavati dalla fonte utilizzata, che sono ritenuti scientificamente o didatticamente salienti. Quello che verrà chiamato da molti autori il genus schematisticum. Una forma estrema, direi, di riduzione di compendiazione che organizza i materiali testuali in tavole diagrammatiche capaci di metterne in immediata evidenza le relazioni reciproche tra i materiali testuali prelevati, attraverso l'architettura arboriforme in cui essi sono distribuiti, di cui qui vediamo un esempio. È un sistema di organizzazione del sapere che trova la propria genesi nella riflessione filosofica antica e in particolare nell'uso platonico della divisio come processo logico ed euristico. Ripresa di divisio e compositio, per esempio, è stato parlato anche ieri in apertura del convegno. Ripresa da Aristotele, che a sua volta registra la divisio come una delle funzioni dell'intelletto a cui, insieme alla composizione, è dovuta l'acquisizione della conoscenza, la questione viene poi riformulata da Cicerone, Quintiliano e poi da Boezio, che la trasmette alla cultura medievale. Anche se la divisio, secondo Porfirio, qualora venga impiegata nella sfera della conoscenza probabile, come nel campo della medicina, costretta dunque a procedere secondo scansioni non necessarie, rischia di offrire una conoscenza incompleta, essa però mantiene la propria validità dal punto di vista didattico. Infatti, data la facilità con cui la divisio può essere rappresentata graficamente, integra la potenza logica conferitale dalla progressiva discesa dal genus generalissimus alla species infima, con la forza che le deriva dalla visualizzazione del procedimento stesso. In sostanza, le schematizzazioni sinottiche propongono al lettore, a partire dalla lettura di un testo, la progressiva segmentazione dell'argomentazione, la destrutturazione sintattica e la semplificazione stilistica dei brani utilizzati, che vengono scomposti in unità discorsive discrete per giungere alla costruzione di una topica facilmente memorizzabile. La pratica della compendiazione delle fonti viene così a coincidere con un processo di razionalizzazione dei dati anatomici, potenziato dalla contemplazione visiva della struttura logica del discorso. Nelle introduzioni di queste opere c'è sempre l'insistenza su questo duplice aspetto. L'anatomia del libro che corrisponde all'anatomia del corpo. Ecco, particolarmente efficace la spiegazione che ne offre il medico tedesco Theodor Singer, come in questa tabellizzazione dell'arte medicinale di Galeno, quindi un testo non anatomico, ma che spiega bene il metodo di funzionamento di queste sinossi, dove si mette a confronto la testualità del trattato e quella degli schemi. Se il trattato, in virtù della ricchezza verbale che lo caratterizza, offre certamente spiegazioni più persuasive, potendo ricorrere agli ausili retorici, la sinossi, che invece è aliena dalle artificiosità dei sofisti ed è poco ricettiva nei confronti di divagazioni e di polemiche teoriche, in quanto dominio esclusivo della logica, si mostra maggiormente utile ai fini didattici, perché appunto splende solo, come dice il brano riportato, splende più per la razionalità che per le parole, e cioè, per dirla in una sola frase, è pienamente logica. Il più antico manuale di anatomia in forma schematica, a me noto, viene redatto dal poco noto Louis Vasset, un catalano allievo anche lui a Parigi di Dubois, di Silvius, che pubblica nel 1540 le tabule anatomiche in forma tabellare, e che, stando a quanto dice l'autore nell'epistola introduttiva, sono originate dalla consuetudine privata di organizzare all'interno di diagrammi ciò che, da giovane neofita, andava acquisendo nello studio del De usu partium galenico. La lezione degli antichi si trova così ad essere sottoposta al trattamento di frammentazione del testo in blocchi concettualmente unitari, ai fini di una ricomposizione successiva che viene ritenuta più adeguata al rapido apprendimento di quanto non lo fosse il carattere sequenziale del testo origine. E naturalmente alla fonte c'è la percezione che l'originale in qualche modo non è funzionale alla trasmissione delle conoscenze. Dice Vasset nella sua introduzione: ho trattato le cose che Galeno ha, le cose di cui Galeno ha parlato in modo assai diffuso, fusissime, che vuol dire anche confuso nello stesso tempo, e le ho raccolte in tabelle. L'insistenza sull'origine domestica delle tavole schematiche ci avverte che siamo in presenza di un vero e proprio protocollo di lettura. Si tratta di una pratica di lettura che per essere efficace deve essere in grado di operare una selezione nel corpus delle fonti per restituire alle nozioni che vi sono contenute una piena fruibilità attraverso la loro sistematizzazione all'interno appunto dell'impalcatura grafica. Il dispendio del richiesto di energie mentali richiesto dalla comprensione del testo deve essere bilanciato da forme di lettura sincopate e compendiose che evitano una seconda immersione integrale nel testo. Il libro dell'anatomista catalano di Vassè è costruito a partire da una specifica esclusiva tradizione testuale, vale a dire il corpus degli scritti galenici, ma appare a questo punto interessante vedere come lo schema arboriforme sia in grado di trovare applicabilità anche nella trasmissione di tradizioni scientifiche che sono alternative alla lezione galenica, come ad esempio appunto ai testi vesaliani e a chi si richiama poi alla lezione di Vesalio. Nel 1562 a Basilea escono le Medische Syntaxis di Johann Jakob Wecker, archiatra della libera città di Colmar. Si tratta di una raccolta straordinaria per mole e coerenza formale, forse c'è un indice, di schemi arboriformi dedicati alla repertoriazione delle conoscenze intorno all'intero corpo della medicina, nelle sue tradizionali partizioni. Nell'impianto complessivo dell'opera, all'anatomia sono dedicate oltre 40 pagine, oltre 40 schemi di anatomia, inseriti all'interno della sezione fisiologica. Ma se l'esordio è riservato al confronto tra la descrizione delle parti del corpo secondo gli scritti galenici e le teorie arabe, nel prosieguo Wecker fa appello in maniera pressoché esclusiva all'autorità di Vesalio. La nuova anatomia quindi si salda le acquisizioni tradizionali, le integra o le soppianta, ridisegnando i confini del sapere e gli spazi del corpo. I procedimenti di riduzione del testo originario non si discostano da quelli che abbiamo visto finora. Wecker smembra l'argomentazione vesaliana distribuendo i blocchi testuali nelle caselle del diagramma senza apportarvi sostanziali variazioni, come si potrebbe vedere se l'immagine fosse leggibile dal confronto tra la pagina di Vassè e il brano di Vesalio, che però è nella pagina superiore, che è in questa presa. Fidatevi. Proprio i pezzi della fabbrica di Vesalio vengono travasati all'interno dello schema, quindi si tratta di una vera e propria riscrittura del testo di Vesalio. La scomposizione beccheriana, rimettendo in circolo il testo di Vesalio con sostanziale fedeltà a un differente livello di fruizione, però ne permette una lettura più agevole e, a mio modo di vedere, anche più innocente rispetto alla tensione polemica dell'originale. Non puoi andare l'immagine dopo? Il sapere moderno, che viene ridotto, compendiato e distribuito nei luoghi di uno schema, al pari delle acquisizioni dell'antica riflessione medica e filosofica, può così irrompere senza violenza nel corpo delle conoscenze consolidate e divenire patrimonio comune e diffuso, incrementando la propria efficacia pedagogica. Ecco, qui vediamo, mi sembra. Ah, ecco, questo è il confronto tra le due pagine Vesalio. Quella precedente invece si vedeva Vesalio nello stesso schema con Galeno, le due fonti che vengono integrate nello stesso schema. Le riduzioni sinottiche avranno una storia lunga, su cui non mi soffermo. Dopo Wecker troviamo tanti altri autori, troviamo le tavole di Volker Teuber del 72, le sinossi de corporis humani, struttura et usu, di Platter del 1583, troviamo un testo che mi è stato gentilmente segnalato l'altro giorno da Monique, le Table anatomiques di Guillemot del 1586, e anche nel 600 poi troveremo le tavole anatomiche sinottiche, come queste che abbiamo visto, di Ludwig Wesch del 97, e si arriverà anche più avanti. Mi pare dunque, mi avvio a concludere, che il processo di normalizzazione, direi così, cuneanamente, del nuovo paradigma della ricerca anatomica, quello vesaliano, un processo di normalizzazione che troviamo operante all'interno delle tavole sinottiche, abbia progressivamente ridotto il coefficiente eversivo delle teorie vesaliane, favorendo un'integrazione sempre meno traumatica nel corpo del sapere accettato e condiviso. Quindi le vie di diffusione di Vesalio non passano esclusivamente per la diffusione pur rapidissima del suo capolavoro, Come ha sottolineato d'altra parte Vivian Nutton di recente, gli alti costi della fabbrica ne limitavano pregiudizialmente la circolazione all'interno, che restava confinata all'interno del corpo accademico degli ambienti cortigiani, costringendo gli studenti a rivolgersi al profluvio di rifacimenti più o meno dignitosi, più o meno legali, che uscirono nei decenni successivi. Plagi che tuttavia non riguardarono solo l'apparato iconografico dell'originale, che viene riprodotto, ridotto, integrato, corrotto in base alle più varie esigenze didattiche, scientifiche o commerciali. Anche i contenuti meramente verbali dell'opera, su cui forse meno si è riflettuto rispetto alle pitture, alle tavole pittoriche, i contenuti verbali svincolati dalla potente suggestione pittorica del libro di Vesalio, ebbero un ruolo centrale nella costruzione della fortuna stessa di Vesalio e creando percorsi di diffusione per la fabbrica che prescindevano dal contesto discorsivo, argomentativo e retorico in cui erano stati pensati e originariamente generati. Concludo dunque gli schemi sinottici, proponendo in forma diagrammatica e tabellare ora i contenuti delle ricerche anatomiche del passato, ora i risultati della moderna pratica dissettoria, invitano dunque una volta di più a non dimenticare, cito di nuovo Charpie, il fatto che un testo è investito di un significato nuovo allorché cambiano i dispositivi che lo propongono all'interpretazione. Vale a dire le strategie impiegate nella comunicazione didattica, i percorsi seguiti nell'esposizione delle conoscenze disciplinari, le forme materiali e intellettuali di trasferimento delle nozioni agiscono sulla natura stessa dei contenuti, sulle strutture dei testi, sulle modalità di appropriazione. Le fragili conquiste della modernità, mi pare di poter dire, si giocano tutte negli angusti interstizi aperti dalle pratiche di trasmissione del sapere. Vi ringrazio molto.